moderatore, no? Ho parlato un po' a ruota libera su alcuni aspetti della identità cinese, no? Di cui ha parlato così magnificamente il professor Ramassari nel suo libro. Ho parlato un po' sulla vitalità, sulla sua natura refrattaria ai fattori esterni, sulla capacità della identità cinese di superare i limiti dello spazio e del tempo. Naturalmente quello che ho detto è solamente un mio parere personale, destinato a suscitare forse polemica, forse un interesse per una discussione più approfondita sulla identità cinese, che è una cosa misteriosa. Il dottor Antonio Massari, in seguito ai suoi lunghi anni di studio e di soggiorno in Cina, ha dato una sua interpretazione alla identità cinese, partendo dalle recenti scoperte archeologiche che hanno permesso a far risalire, come lui aveva detto, l'origine dei caratteri cinesi invece a 5.000 anni fa, a 6.000 anni fa. Però la storia non ha terminato, come ha giustamente notato il professore, no? Questi sono solamente i documenti, così, no? Sono solamente i dati documentabili, no? Ci sono anche, senz'altro, l'origine degli ideogrammi cinesi, no? Risalgono a molti, molti secoli più indietro. Su questo sono completamente d'accordo con il professore. Io personalmente ho conosciuto il dottor Massari ormai circa 10 anni fa, no? Quando ero direttore dell'edizione italiana della rivista La Cina, e abbiamo avuto il grande onore di avere il dottor Massari come un nostro validissimo collaboratore. Oltre a essere un grande studioso, no? Non solamente sulla sinologia, e il dottor Massari è anche un grande amico della Cina e di noi cinesi. Il libro, come ci ho detto prima, il risultato, quindi non soltanto dei suoi studi sinologici e esegetici, ma anche del suo amore verso la civiltà cinese, verso la Cina, verso i cinesi. Perciò, per concludere, non mi resta di ringraziarlo per aver scritto questo libro e di augurargli un più grande successo nel suo lavoro in futuro.
Professoressa Collotti, è il suo turno.
È il mio turno. Beh, prima di tutto io vorrei ringraziare il professor Massari per la sua appassionata professione di antirazzismo alla fine delle sue parole, che io condivido interamente. Cioè, io da molti anni mi sono occupata della Cina, forse molto più indegnamente di lui, ma con questa curiosità di vedere unita nell'umanità una parte così importante dell'umanità, perché io ritengo che ai popoli dell'Asia orientale, nell'ultimo secolo e mezzo, sia stata fatta una terribile ingiustizia. L'attacco straniero alla Cina è stato una violenza terribile, uno stupro, se così si dovesse dire. Questo avere negato l'identità dei cinesi, aver visto nei cinesi una razza inferiore, quando solo un secolo prima, alla metà del Settecento, nessuno si sarebbe sognato di definire la Cina un paese sottosviluppato. La Cina è stata oggetto di ammirazione fino alla fine del Settecento, poi distrutta tra l'altro dal commercio dell'oppio, indebolita economicamente, è stata aggredita e gli asiatici sono stati trattati dagli occidentali come gente inferiore. E i giapponesi sono riusciti a, come dire, a procurarsi il biglietto d'ingresso nel club che li ha sottomessi, a procurarselo spesso a danno degli altri popoli dell'Asia orientale, ma con una rivalsa, come dire, adesso ci accetterete come uguali, e tuttora i giapponesi sono sempre lì a chiedere, adesso ci accetterete come uguali, però La risposta non è ancora venuta, perché oggi gli stessi giapponesi in Occidente sono temuti, ma non accettati come uguali. E chi guarda la realtà diplomatica, beh, la tendenza degli europei è ancora sempre a pensare che tra noi europei, noi sì, siamo membri di pieno diritto. E perfino i giapponesi che economicamente hanno assunto una situazione di superiorità, vengono considerati un po' meno che pari. E se per caso sono superiori, lo sono per con mezzi diabolici. Lo sono perché hanno copiato, lo sono perché il costo del lavoro in Giappone è troppo basso, perché chissà quali imbrogli fanno. Il dialogo popolare americano li chiama i maledetti musi gialli, che poi non è vero niente che gli asiatici orientali sono più gialli di noi, non è vero. Ma nell'immaginario del popolo degli Stati Uniti questa immagine rimane, cioè questa diabolicità, se ci battono in qualche cosa è perché sono diabolici. E devo dire che uno dei momenti più tristi della mia vita è stato quando il mio carissimo collega di giapponese, bravissimo collega di giapponese nella mia facoltà, nel corso di un dibattito, non mi ricordo su quale argomento, forse sull'identità del Giappone, ma che poi si trasformò nel discorso dell'identità orientale, quando io dissi: ma in sostanza la bomba atomica non è stata adoperata in Europa, il mio collega di giapponese si è messo a ridere, ma come ridono gli orientali di fronte agli stranieri, ma c'è qualcuno di voi che pensa che sarebbe stata adoperata in Europa? Non persuaderete mai un giapponese che la bomba atomica sarebbe stata adoperata in Europa. Lo so che a Dresda ci sono stati più morti che a Hiroshima, vero? Ma non era l'esperimento della morte di tipo nuovo. Mi scuso di fronte agli amici cinesi di aver parlato, messo assieme l'identità cinese e l'identità giapponese. Posso comprendere i motivi storici recenti per cui questa confusione agli occhi di un cinese suoni sgradita. Ma uno degli elementi più grandi, secondo me, della identità cinese non è stato solo il processo che ha descritto il professor Yuan, per cui la Cina ha saputo prendere tanto, prendere e sinizzare il buddismo, vari apporti di cultura occidentale, l'Islam che in Cina non è l'Islam degli altri paesi. I cinesi ci hanno tentato di trasformare il cristianesimo, perché la rivolta dei Taiping è stato un tentativo di sinizzare il cristianesimo, sia pure in maniera confusa, in maniera assolutamente sfigurata, certo. E io sono convinta, i cinesi hanno fatto il più grande tentativo di sinizzare il marxismo, perché l'opera di Mao, il pensiero di Mao, il contributo di Mao è assolutamente unico al mondo per la trascrizione in termini cinesi di un corredo ideologico diverso da quello cinese. Bene, la Cina è stata grande perché ha preso dagli altri, ma la civiltà cinese è stata grande perché ha saputo trasmettere un'eredità decodificabile dai suoi vicini. Perché che la Corea sia stata influenzata dalla civiltà cinese, beh, dopo tutto gli Han hanno dominato la Corea per un certo periodo, che nel Vietnam sia stato trasferito il modello politico cinese, beh, il Vietnam per mille anni è stato sottoposto al dominio politico cinese, anche se non sempre della Cina intera, della Cina del Sud. E si è aperto un dialogo nel Vietnam sul rapporto con la civiltà cinese. Ma il Giappone no, il Giappone era un arcipelago. E la grandezza della civiltà cinese è stata quella di elaborare, secondo me, la variante. Cioè l'identità giapponese è connessa ma distinta dall'identità cinese, ma la Cina ha saputo trasmettere qualcosa, non soltanto i caratteri. E naturalmente qui torniamo a un punto che è un punto fondamentale, i caratteri cinesi, la parola scritta, questa identità legata a questa straordinaria invenzione della parola non legata alla sua pronuncia, dell'immagine che è disegno ma non è disegno, e da questo punto di vista il libro di padre Ammassari è straordinariamente vitale per questa sua ricostruzione del significato possibile, perché dico gli amici italiani, ad ogni ragazzo cinese si insegnano le interpretazioni di ogni carattere e sono quelle che rendono indimenticabile il carattere, perché un bambino cinese che impara a scrivere impara il significato intrinseco della parola che scrive. Un bambino italiano scrive delle cose senza senso per la sua esperienza, ma un bambino cinese non può non capire che cosa scrive, perché deve disegnare che cosa scrive, si capisce ciò. Se faccio capisco, dicono i pedagogisti, e da questo punto di vista l'apprendimento dei caratteri ha una incidenza culturale secondo me del tutto diversa. E poi questo modo di scrivere che si rivolge a popoli che parlano lingue diverse e che scrivendo nello stesso modo acquisiscono un patrimonio comune, questo è l'elemento straordinario della civiltà cinese, questo della variante. Quindi mi scusino gli amici cinesi se io ho unito in questa visione dell'identità cinese anche quello che è la sua variante che ahimè è apparsa diabolica soprattutto ai cinesi nel nostro secolo, che hanno tanto sofferto per l'aggressione giapponese naturalmente. Ma non c'è dubbio che per quando si parla di identità culturale, la famiglia delle culture dell'Asia orientale è una famiglia di culture unite secondo varianti e non difformi come la gran parte della cultura dominante dell'Occidente oggi, perché ciò che dice padre Ammassari non riguarda la cultura dominante dell'Occidente oggi, ma semmai le origini della cultura semitica, e questo è un altro punto. E in questo c'è, io ritengo sia molto necessario questo appello all'interculturalità e al rifiuto del razzismo culturale, perché siamo messi male. Noi in Europa e alcuni pochi privilegiati ai quali appartengono i giapponesi, ma dei giapponesi si pensa sempre che abbiano rubato la chiave di casa, insomma, come dicevo prima, apparteniamo a quel quinto dell'umanità che consuma tre quarti dei beni, e la tendenza che nella nostra società si sviluppi una volontà di difendere il privilegio e di difendere il privilegio elaborando scuse che ci consentano di dire che gli altri vanno tenuti fuori perché sono inferiori, è un pericolo grande. La mia generazione ha visto il mondo in cui il razzismo ha portato tante tragedie. Poi credevamo che fosse superato. Credevamo che la liberazione dei popoli coloniali, che l'indipendenza dell'India, che l'ascesa della Cina a una situazione di maggiore parità economica, lo sviluppo della Cina, che il successo economico del Giappone, che la formazione di un'identità araba degna di rispetto, l'indipendenza dell'Africa nera, la rivendicazione dell'America Latina di una sua propria identità autonoma dagli Yankee, dai cugini del nord, no? Potessero porre termine alla difesa razziale del razzismo, dal razzismo quale difesa del privilegio. E oggi cominciamo a vedere che forse il nemico non era esorcizzato e cominciamo a vedere delinearsi forme forse nuove di razzismo ma in Europa si manifesta in maniera già marcata. Ed è facile, è troppo facile, troppo elementare, scacciare il marocchino che vuole lavare i vetri, no? E vedere nell'emarginato, nel senegalese che offre l'accendino, anche se i senegalesi che ci offrono l'accendino appartengono al ceto medio che una speranza di sviluppo aveva fatto nascere nel Senegal, gente che è stata scolarizzata e che vende l'accendino. Ma da questo punto di vista il rischio del rifiuto dell'altro, secondo me, non è alle nostre spalle e potrebbe essere il nostro domani. E da questo punto di vista il tentativo di vedere la comune identità umana in qualsiasi forma è sempre benvenuto, ad uno sforzo per il quale io ringrazio moltissimo il professor Ammassari per questo suo tentativo e questo suo appello col quale egli ha concluso. Vorrei dire due parole nel merito. Io non sono all'altezza, mi scuso, di giudicare l'esegesi biblica e il confronto che padre Ammassari tenta. Non sono all'altezza. Però io ho sempre sentito molto profondamente il fascino della Cina arcaica. Perché in definitiva la visione dell'identità cinese che è stata trasmessa ad ogni cinese insieme al suo bagaglio culturale, in definitiva è l'identità selezionata e trasmessa dai confuciani all'origine. Confucio ha scelto 5 classici e ci ha messo ciò che i cinesi dovevano, secondo lui, sapere della loro origine. Forse Confucio non aveva l'intenzione di trasformare quella sua scelta in una scelta perentoria e dogmatica. Forse Confucio voleva semplicemente raccogliere questo materiale. Poi i confuciani sono stati molto più confuciani di Confucio, naturalmente, come i marxisti sono stati molto più marxisti di Marx, sventuratamente, no? E hanno trasformato quella raccolta in una visione dogmatica dell'identità cinese, ciò che c'è nei classici raccolti da Confucio fa parte dell'identità cinese, ciò che è fuori è meglio che si perda, è meglio che sia cancellato. Probabilmente nell'antica identità originaria cinese c'era molto di più di quello che Confucio ha selezionato e tramandato. Ed è molto difficile andare a ripescare ciò che è stato espunto. Perché i confuciani non sono stati dogmatici nel senso a noi familiare della persecuzione ideologica degli avversari, ma sono stati dei terribili persuasori, dei grandi conformisti. Per cui ci voleva molto coraggio a rivendicare un'identità altra. Certo, quanto della Cina è confuciano? Il professor Yuan l'ha già detto, ma io comincio a pensare che la classe dirigente cinese fosse sì confuciana ad una elevata percentuale. Era confuciana per un numero alto di ore al giorno, la classe dirigente cinese, e per un'elevata percentuale dei suoi anni di vita attiva. Ma quanti cinesi sono interamente taoisti? E quanti generali cinesi hanno vinto battaglie con le pratiche confuciane e quante con quella oscura e sempre rinnegata strategia dialettica che consente di vincere le battaglie, ma è meglio non parlarne e non scrivere, perché Sun Tzu resta sempre un autore che è meglio non citare, no? Come Machiavelli anche. In Italia no, in Italia lo citiamo, ma altrove è meglio non citarlo, no? Non accredita chi lo uccide. E da questo punto di vista, ecco, che cosa c'era dietro? Che cosa è rimasto fuori? Perché quando noi leggiamo i testi taoisti, ci accorgiamo che alcuni di essi, che sono i testi storici del taoismo, sono testi di protesta politica, sono testi di dissidenti, che protestano contro le ingiustizie subite da loro e dal popolo. E questi sono i testi storici. Il Tao Te Ching di chi è frutto? Del vecchio maestro che fuggendo dallo spazio cinese viene fermato dal guardiano taoista quando sta per scappare dalla Cina, è costretto a scrivere che cosa? Una sapienza collettiva, e di chi? E dicono i taoisti, nel sud se la godono, perché nel nord sono lì tutti condizionati a fare i confuciani. Allora, c'era certo qualcosa. E quando la recente archeologia della preistoria cinese ci dimostra quanto la Cina del Sud avesse dei nuclei di civiltà non poi tanto inferiori a quelli della civiltà organizzata degli Shang, ma soltanto più dispersa. Allora, questo mondo della foresta, dov'era la foresta? Era nel nord o era nel sud? E se era nel nord, dov'era? In questo io trovo che il libro del professor Massari pone degli interrogativi molto importanti. Perché questi spazi della Cina? Perché, insomma, quando si parla di Cina, la Cina è il paese degli Han, ma la dinastia Han comincia nel 206 avanti Cristo. Prima c'è stato il terribile primo imperatore che l'ha unificata, ma i cinesi erano già cinesi prima che la Cina diventasse stato del centro. E l'identità cinese era precedente, quando Confucio scrive dicendosi la dinastia Chou è stata grande e giustificandola, mentre gli Shang erano dei mascalzoni, ci dice, ladri, corrotti, gavazzatori, no, ed era giusto che fossero asserviti dai Chou. Allora, questo tipo, che cosa c'è dietro, che cosa c'è? La mia impressione è che ci sia moltissimo, perché i confuciani ci hanno presentato una civiltà cinese come Minerva armata e uscita dalla testa di Giove, già compiuta, e hanno detto la civiltà cinese è questa. Forse c'era la radice, molto di più, molto di diverso. E il terribile razionalismo dei confuciani, che ci hanno presentato una Cina sempre organizzata, questo organigramma della società cinese, che va benissimo per organizzare i monopoli giapponesi, l'organigramma della famiglia confuciana può essere trascritto nell'organigramma della Mitsubishi, l'organizzazione aziendale è fatta. Ciascuno al suo posto, un posto per ogni cosa, ciascuno sa chi gli è superiore, ciascuno sa chi gli è inferiore, non occorre dirsi chi è il tuo superiore, ciascuno lo sa perfettamente. Allora, questa società super organizzata, che ha dato tanto alla Cina, vero? Perché senza l'organizzazione data dai confuciani, la civiltà cinese non avrebbe prodotto tutto ciò che ha prodotto e anche la pace che ha dato. Forse c'era qualche altra cosa. C'era anche la democrazia in questo qualche cosa che è stato espunto. C'era la fede in elementi soprannaturali, in un Dio unico che nella Bibbia ci appare tanto ben determinato, che per quante siano le ricerche fatte da Padre Massari ci sembra molto più vago. Nei reperti della tradizione Shang, ma certamente molto interessante questo, ed in questo senso io penso che questo tipo di ricerche siano di grande rilevanza, perché forse, ecco, prima dei confuciani la Cina era molto più vicina al resto degli uomini, e con la Cina tutto il resto dell'Asia orientale era più duttile, meno determinata, era un mondo indeterminato. E vorrei citare, qui ho visto che il professor Massari cita il libro del Granet, Danse les gens de la Chine ancienne, e questa preoccupazione sempre di Granet di cercare di non essere prigioniero dei mandarini, questi che hanno inventato la carta e l'inchiostro per scrivere tutto, per scrivere soprattutto la storia, che era affare di Stato. Quale fine perseguivano? Questi uomini che hanno scritto tutto non hanno forse cancellato qualcosa che è rimasto nell'identità cinese? Perché l'identità cinese non è esaurita dal confucianesimo, no, no. C'è l'identità specificamente e unicamente cinese, che è taoista, perché se il confucianesimo è stato esportato in qualche modo in Corea, in Vietnam e in Giappone, il taoismo è rimasto come identità solamente cinese. E in questo, secondo me, c'è molto ancora da indagare, molto da ipotizzare. Questo è quello.
Sì, sì. Abbiamo lo spazio di alcune brevi domande da parte del pubblico, che prego, se ci sono, di essere fatte in modo da eventualmente lasciare ancora spazio alle suggestioni molto ricche di quattro relatori di questa sera. Non era per inibire, ma era per stimolare una rapidità. Prendo atto dell'assenza di domande e rilancio una domanda al professor Ammassari. Io gli chiederei, sulla base degli interventi che ho sentito estremamente stimolanti, qual è secondo lui una prospettiva, come intende portare avanti questa ricerca così interessante che ha messo sul tappeto anche del mondo culturale italiano col volere, con energia, che questo libro venisse fatto anche in Italia, perché credo che sicuramente è stato immesso nel mondo culturale italiano un qualche cosa che può aiutarci appunto a scavare di più in questa tradizione, in questa cultura, in questa storia. Ecco, come intende continuare questa suggestione che ha offerto con questo libro? E come secondo lei studiosi della Cina come il professor Salviati o la professoressa Collotti o testimoni della cultura cinese possono dare apporti ulteriori in questo senso?
Ma io vorrei fare una riflessione in questo momento su di voi. Non vi conosco tutti, ma ho l'impressione che siate di estrazione differente. E tuttavia siete presenti questa sera in questa sala, malgrado le vostre differenze. E cioè, vorrei dire, la Cina ha una sua forza unificante, ecco, una sua forza unificante. Questo è stato, lo sento questa sera qui come lo sentivo in Cina. Sarà a livello pragmatico, come diceva l'amico Yuan Huaqin, perché in fondo il cinese è pragmatico, va bene. Mi va bene anche così, perché la civiltà occidentale non è soltanto filosofica, non è soltanto filosofia, è anche prassi, è anche atteggiamento concreto. Ecco, davanti a questa galassia umana, culturale, che è la Cina, io credo gli europei devono sentirsi interessati e uniti a cercare insieme, al di là delle ideologie, degli schemi ideologici, delle esperienze di ognuno, sentire che questa umanità che si è raccolta lì rappresenta in qualche modo un fenomeno unico nella storia umana. E allora questo fenomeno unico, per chi è credente è un fatto provvidenziale, assolutamente provvidenziale. Il milione di villaggi, è vero, era benedetto da Shandi, per chi non crede è comunque un fatto della natura umana di proporzioni enormi. E quindi il mio ringraziamento innanzitutto, non vi conosco, bisognerebbe cortesemente lasciatemi i vostri bigliettini da visita dopo, o lasciateli alla fondazione, al circolo San Carlo o all'editore, perché sia possibile continuare questo dialogo, questo incontro. Ecco. E d'altra parte ognuno nella sua libertà faccia qualcosa. Questo qualcosa può essere, vi dicevo, visitare la Cina, può essere un'attenzione particolare alla cronaca quando si parla di cinesi, può essere, mi rivolgo adesso ai cinesi, un invito ai cinesi a farsi capire e quindi a rimproverarci quando li interpretiamo non esattamente, a farsi capire, vorrei dire anche ad essere un pochino uniti tra di loro, perché spesso noi abbiamo l'impressione che siano estremamente difficili. Ecco, questo, se volete, la mia esperienza di insegnante di italiano, è vero, per la Dante Alighieri di Pechino, non è un mondo umanamente facile, il mondo cinese. E quindi senza l'aiuto degli amici cinesi non ne veniamo a capo noi occidentali. Però la chiave che io vi ho proposta, la chiave biblica, io credo sia una chiave privilegiata, perché è una chiave orientale, non è una chiave europea, non è una cosa che è nata, è vero, da una mentalità greca, è qualcosa che è nata in Asia e secondo me quando ci sono delle convergenze archeologiche, linguistiche, ideali, di prassi, c'è una elevata probabilità che ci siano appunto quegli elementi di cui parlava la professoressa poco fa, che non sono stati trasmessi nella tradizione, ma che erano presenti alle origini del popolo cinese.
Nel ringraziare gli intervenuti di questa sera, nel ringraziare ancora chi ci ha così intelligentemente e acutamente suggerito delle piste di interesse e di approfondimento, ma direi ancora prima che di approfondimento di conoscenza elementare, mi permetto soltanto di sottolineare quella che secondo me è comunque una prospettiva sia culturale, cioè sia di una modalità con cui fare lavoro culturale, con cui fare per esempio nel nostro caso editoria, sia nello stesso tempo vivere all'interno delle circostanze che siamo chiamati a vivere. Io credo che proprio reagendo a quanto diceva nel suo intervento in modo così accorato la professoressa Collotti, la potenzialità del mondo d'oggi è proprio nella mescolanza, è proprio nel misto, è proprio in una democrazia dei popoli e delle culture, in una democrazia delle identità che si sappiano confrontare e che sappiano scoprire, approfondendo le proprie radici, quelle che sono le radici di una possibilità di dialogo e di costruzione comune. Credo che questo sia oggi più che mai estremamente affascinante e nello stesso tempo grave. Affascinante perché è chiaro che la prospettiva è proprio nell'approfondimento sempre più attento e appassionato di ciò che unisce i diversi popoli e le diverse culture e quindi di ciò che, come dire, il darsi strumenti perché ciascuno abbia sempre più profondamente coscienza di se stesso. e di quella che è quindi la propria tradizione culturale, la propria tradizione ideale, eccetera. Da una parte è chiaro che è in questo senso che si possono trovare le vie di uscita anche concrete, anche storiche, anche direi politiche. Dall'altro è anche vero che il rischio del chiudersi nel castello a difendere gelosamente ciò che si è ottenuto è soprattutto per noi occidentali, oggi più che mai, estremamente grave. Grazie. Mi dimenticavo di dirvi che lunedì presso il Teatro San Babila alle ore 21:15 il professor Carlo Bertelli svolgerà una conferenza organizzata appunto dal Centro Culturale San Carlo, Enigmi intorno a Piero della Francesca. Grazie ancora. Ah, per chi volesse, il libro del professor Massari è acquistabile lì nella entrata.